Allora, eccoci qua. Ci siamo, no? Come sette. E quindi domenica prossima, quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 7. Quello che avviene a Gerusalemme se fate spazio, perché evitiamo un po' di disturbo sui commentari, perché o avanzi Roberto oppure ti metti in una posizione che non impedisca ad altri di entrare. Atti capitolo 6, la seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro. Nel capitolo 2, dal versetto 4 al versetto 9. Salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il Salmo 33. Noi questa sera avremo a che fare col Salmo 92, come già avete previsto. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 12. Siamo ormai giunti alla quinta domenica di Pasqua. I 50 giorni di questo tempo pasquale si dispiegano nell'arco di 7 settimane, così da ricapitolare emblematicamente tutto lo svolgimento della storia umana. È il significato della cinquantina pasquale, è un modo per ricapitolare nelle 7 settimane tutto l'itinerario della storia universale, in modo da anticiparne già la definitiva conclusione. Tutto prende luce, tutto esprime il proprio valore in rapporto alla resurrezione del Signore. Nel corpo di Cristo vivente ogni creatura è chiamata a occupare il proprio posto. Questo avviene in virtù della novità della relazione che è stata instaurata dal Signore risorto e intronizzato nella gloria. È Lui il Tempio che non sarà mai distrutto. È il suo corpo glorioso il luogo della riconciliazione cosmica. 50 giorni di Pasqua simboleggiano sacramentalmente il pieno ristabilimento della creazione nel tempo e nello spazio, anzi è una nuova creazione è suscitata, una creazione nella quale lo spazio e il tempo di ogni creatura sono riconciliati con il Creatore. A questa nuova creazione siamo chiamati e condotti tutti noi. Siamo pellegrini in questo mondo, ma ormai sigillati nella comunione con Cristo nostro Signore mediante il legame di una vita che vince la morte e che è definitivamente efficace per la salvezza del mondo. Lode a Lui che ci ha redenti, al Padre che ci ha creati e allo Spirito che è nostro Consolatore. Amen. Leggiamo negli Atti degli Apostoli i primi sette versetti del capitolo 6. A Gerusalemme, dopo la Pentecoste, è già una tensione all'interno della comunità che prelude a eventi successivi che, come sappiamo, conducono alla prima persecuzione con il martirio del primo testimone, ossia Stefano. Leggiamo.
In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede.
Grazie. Diciamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, dall'inizio al versetto 12.
Sì. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che vi dico, che io vi dico, non le dico da me, ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre.
Grazie. Torniamo al Salmo 92. Dall'inizio del quarto libretto del Salterio, sia dal Salmo 90, siamo alla scuola di Mosè, nostro maestro. Ricordate che il nome di Mosè compariva nella intestazione del Salmo 90 e ci siamo fidati del suggerimento che l'antica tradizione ebraica ci rivolge di considerare i salmi che seguono fino al Salmo 100, salmi privi di intestazione per quanto riguarda l'autore. Sono da attribuire tutti a Mosè, in quanto il maestro per antonomasia, colui a cui facciamo riferimento per quel che riguarda la nostra vocazione alla vita, la vocazione alla vita dell'uomo, di ogni uomo, vocazione alla vita, subito bisogna aggiungere, per la lode di Dio. Mosè è maestro, ed ecco, noi abbiamo letto i salmi che precedono. Dio si manifesta nell'esperienza del nostro fallimento, ci diceva il Salmo 90 all'inizio del quarto libretto. L'opera del Signore in noi, ecco, così leggevamo negli ultimi due versetti del Salmo 90, versetti 16 e 17. E quindi l'opera pedagogica mediante la quale veniamo istruiti nella confidenza, il Salmo 91 che leggevamo la settimana scorsa. Man mano che ascoltiamo la voce di quell'istruttore, forse ricordate, ne parlavamo a suo tempo, la voce che parla al cuore umano, ed ecco l'istruzione che procede, che avanza, che ci coinvolge in modo sempre più diretto e sempre più profondo. Quella voce che nella precarietà e povertà della nostra itineranza, perché viandanti siamo e tali restiamo, con delle soste occasionali, ebbene, nella nostra precarietà e povertà di creature umane, là dove siamo esposti a tutti gli spaventi e a tutte le avversità, come leggevamo, ebbene, quella voce ci spiega che siamo ospiti e viandanti custoditi all'ombra dell'Onnipotente. Sino a quell'oracolo che concludeva il Salmo 91, laddove è proprio lui, il Dio vivente, che interviene in prima persona singolare, si rivolge all'istruttore, che noi ad un certo momento abbiamo anche potuto identificare con una figura premonitrice di quel pastore che è Gesù stesso nella pienezza del disegno, nella pienezza ultima ed esauriente della storia della salvezza. Ebbene, è lui, il Dio vivente, che mentre l'orante rimane silenzioso, quell'orante che siamo noi, spiega all'istruttore chi è lui e come si sta comportando nei confronti nostri, di ciascuno di noi, di tutti quanti insieme. Leggevamo quei versetti 14, 15, 16 che fanno perno attorno a quel rigo a metà del versetto 15, con lui io nella sventura, con lui io nella sventura. Ecco, e adesso vedete, proprio qui si inserisce il nostro Salmo 92, che è dotato di un'intestazione, ma un'intestazione che non comporta il riferimento a un autore, quell'autore che molto spesso è Davide, non sempre, nel caso del Salmo 90, Mosè. C'è un'intestazione, salmo, canto per il giorno di sabato. Vedete, un canto di lode. Adesso leggiamo. E nel canto di lode è inserita una riflessione sapienziale che tra breve potremo meglio mettere a fuoco. Espressione di carattere meditativo che poi ci riporta a quel canto di lode che costituisce l'identità primaria del nostro Salmo 92, e quindi possiamo identificare tre sezioni del nostro Salmo fin da adesso senza problemi. Il canto di lode dal versetto 2 al versetto 7, prima sezione, poi lo sviluppo meditativo dal versetto 8 al versetto 12, quindi un messaggio finale che ci riporta al canto della lode. Fatto sta, vedete che l'intestazione è assai significativa e istruttiva per noi. Per il giorno di sabato, nella tradizione ebraica, questo salmo è componente costitutiva e immancabile della preghiera sabbatica. Insieme con il Salmo 92, altri salmi che incontreremo al momento opportuno, che sono caratteristiche immancabili della preghiera con cui ci si introduce nel sabato e con cui ci si dedica all'osservanza del sabato. E vedete, è il sabato, il giorno della pienezza, è il giorno che rievoca il compimento della creazione, lo splendore della bellezza che il Creatore ha conferito alle sue creature. E di sabato in sabato, ecco, il giorno che segna l'andatura della storia umana è quello che rievoca la bellezza del creato ed è il giorno che custodisce in sé la conferma in vista di un appuntamento che ci attende per trovare finalmente dimora nella bellezza del creato restaurato, riconciliato, nelle misure di spazio e di tempo della creazione, dove tutto è nello spazio e nel tempo viene restituito a quella economia di bellezza nella gratuità assoluta che costituisce il criterio della creazione nell'evento primigenio, ma è quella creazione a cui il Dio vivente rimane perennemente fedele. Ed ecco l'appuntamento che di sabato in sabato viene rinnovato, non solo rievocazione del principio, ma anticipo della fine. E dunque per il giorno di sabato. Ed ecco, il Salmo si apre con un canto di lode, che poi dà un tono anche al seguito, per quanto vi suggerivo poco fa di individuare una ripartizione delle diverse sezioni che rispetti anche una mutazione di linguaggio, ma adesso senz'altro leggiamo. E la prima sezione del Salmo possiamo utilmente suddividere in due strofe, la prima strofa fino al versetto 4, poi i versetti da 5 a 7. Leggo: è bello dar lode al Signore. Il Salmo si apre con questo aggettivo tov, bello, bello dar lode al Signore. È quell'aggettivo che ritorna insistentemente nel primo racconto della creazione. Un giorno dopo l'altro Dio vide che era bello, 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 che era molto bello. Bello, bella la creazione, bella ogni creatura, bello il totale dell'opera creativa del Dio vivente. Bellezza. Bellezza così come appare sotto lo sguardo del Creatore, ammirata da Lui, tale bellezza. È bello dar lode al Signore. E qui vedete, il nostro canto si apre con un attributo di quella bellezza che nell'antico racconto è prerogativa della creazione di Dio. L'attributo della bellezza viene conferito all'atto della lode. Bello è dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore e la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa, 10 corde, sulla lira, con canti sulla cetra. Fino qui, per adesso, fermiamoci un momento. Vedete, la bellezza è prerogativa intrinseca di ogni creatura in quanto appartiene a Dio. Qui è la bellezza della lode, in quanto l'espressione di quella gioia con cui noi creature umane che siamo inseriti tutti nell'unico immenso disegno che raccoglie tutto ciò che esiste nello spazio e nel tempo, ebbene la gioia di chi è in grado di lodare quella bellezza. La lode è appunto l'espressione di quella gioia specialissima che affiora nell'animo umano quando è in grado di contemplare, riconoscere, ammirare e quindi celebrare la bellezza della creazione, e questo dar lode al creatore. Vedete, qui questa lode e questo atto tipicamente umano per cui siamo in grado di ammirare la bellezza del creato e trarne quel segnale che nell'animo nostro si ripercuote come vibrazione di una gioia che trova espressione nel canto, che può essere anche stonato, non stiamo adesso a ragionare in termini musicali, ma è l'attestato di chi è in grado di riconoscere, contemplare in tutto ciò che esiste l'opera di Dio nella gratuità della sua intenzione originaria, che è una intenzione d'amore. È bello cantare al tuo nome altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, raccontarlo. E vedete che stando così le cose, la lode relativa alla bellezza del creato esplicita la gioia di un animo che trabocca, qui vedete il Salmo sta dicendo che la lode in se stessa è dotata di una bellezza. È bello lodare il Signore, e proprio quell'atto mediante il quale, ed è un'impresa tipicamente ed esclusivamente umana questa, quell'atto mediante il quale si canta la lode del Signore è espressione di una armonia nella nostra condizione umana, di una pienezza, di un gusto interiore, di una capacità di gioire, per l'appunto, che sintetizzano in quell'unico attributo che introduce il nostro Salmo e che nella sua sobrietà dice veramente tutto. È bello, È bello percepire, gustare, ammirare, è bello cantare, è bello poter gustare il beneficio di questa armonia che si viene dispiegando nel rapporto tra il visibile e l'invisibile, l'esterno e l'interno, le misure di spazio e di tempo da cui ogni creatura è definita e che sono espressioni di un di una armonia universale. E qui vedete si va dal mattino alla sera e ancora si attraversa la notte e in più vedete si fa appello a tutta una orchestrazione che utilizza strumenti musicali, ma sono tutti gli strumenti che il creato mette a nostra disposizione, i rumori del mondo le varie testimonianze sonore o anche silenziose che sono man mano accumulate nel corso della storia umana, anche l'indicibile, anche l'inespresso, anche ciò che rimane custodito nei luoghi più nascosti e impenetrabili della nostra coscienza umana, tutto qui confluisce in questa capacità di lodare il Signore, che è epifania di una bellezza, della bellezza che dal di dentro della nostra esistenza umana diventa specchio della bellezza universale che è dispiegata nel creato. Ecco, e vedete il nostro Salmo prosegue. La seconda strofa della prima sezione, perché mi rallegri, Signore? Ecco, è quel che già io volevo mettere in risalto e che adesso il nostro Salmo dichiara a modo suo, perché mi rallegri? Questo è il motivo della lode, il motivo sta nella gioia di chi ha a che fare con l'operare di Dio e quindi lui autore della bellezza è autore di quella bellezza che si manifesta nell'animo umano come capacità gioiosa, capacità festosa, capacità di godere il beneficio della bellezza. Mi rallegri, Signore, qui dice con le tue meraviglie, con le tue azioni, meraviglie, qui è una traduzione che va un po' fuori dalle righe, con le tue azioni, le tue operazioni, esulto per l'attività delle tue mani, ecco, esulto, questa esultanza, stando alla traduzione in greco, poi diventa un sorriso che è specchio di tutto quel che siamo in grado di ricevere dalla manifestazione di bellezza che ogni creatura trasmette. Il Salmo, vedete, prosegue in prima persona singolare, io stavo parlando in prima persona plurale, noi, ma questo orante che si esprime qui singolarmente in realtà ci rappresenta tutti. Il cammino della vita si svolge stando al suo modo di intendere le cose, come una progressiva immersione in questa esperienza di gioia che ricapitola tutto e che vedete accompagna illumina dall'interno quel racconto di una storia d'amore a cui accennava già il versetto 3. È bello lodare, cantare, annunziare al mattino il tuo amore, raccontarlo. E vedete, quella gioia di cui già ci parlava e di cui adesso stiamo leggendo nel versetto 5 e quindi proseguiamo, è la gioia di chi ha percepito quel gusto per assaporare la vita, le cose, gli eventi, il mondo, la storia di ieri e di oggi e anche l'imprevedibile futuro, e in tutto è il racconto di una storia d'amore che sta prendendo forma, che sta assumendo il valore di un criterio interpretativo veramente maturo, completo, definitivo. Come sono grandi, dice qui il versetto 5 adesso, 6, e come sono grandi le tue opere, Signore, lo stesso termine che compariva nel versetto precedente, quanto profondi i tuoi pensieri, vedete, una grandezza e d'altra parte l'abisso misterioso del disegno di Dio, e qui l'accenno, un accenno colmo di rammarico per come ci possono essere, di fatto ci sono, coloro che non colgono questo gusto, non valorizzano questa gioia che è rivelazione della presenza del Signore in noi, questa gioia che è opera sua, tutte le opere del Creatore, e anche la gioia che si manifesta nell'animo umano è opera del Creatore, ed è un'opera che consente alla nostra responsabilità umana di cantare la lode, imparando ad ammirare la bellezza del creato. E dunque l'uomo insensato non intende, lo stolto non capisce. Ecco, una nota di rammarico, vi dicevo. C'è in rapporto a questo abisso così profondo che è il mistero di Dio che si rivela e che attraverso le strade della bellezza si introduce nel nostro vissuto umano e rende palpitante quella gioia che dall'interno finalmente ci consente di apprezzare e di gustare, come già vi dicevo, la bellezza del creato e in questo modo tutto del nostro cammino, tutto della nostra ricerca, della nostra fatica, del nostro impegno di rapporto con il mondo, tutto diventa canto di lode che celebra l'amore del Dio vivente che sta all'origine di tutto, ma è poi per davvero una storia d'amore quella che si viene man mano delineando, dove il Dio vivente è principio di una conversazione che ci mette in gioco in quanto creature umane, e in questa conversazione è implicata la totalità di tutte le altre creature che sono parte costitutiva di questa relazione d'amore, di questa storia d'amore che diventa in noi racconto, che accompagna la testimonianza della gioia che trabocca e si esprime nelle forme più diverse ma anche più creative del canto di lode, ed ecco ci accompagna nel corso di questo itinerario che è aperto alla smisurata complessità del creato nello spazio e anche nel tempo, laddove noi stessi siamo limitati, contenuti, viviamo dentro a un percorso che è circoscritto, il tempo ci incasella nel contesto di una vicenda che è immensamente più grande di noi, ciascuno di noi, ma ecco che siamo parte di questo racconto, il racconto di una storia d'amore, il racconto di una storia d'amore che è così vera, così piena di significato, così esauriente, per cui è sconcertante constatare come ci sia qualcuno che non intenda, qualcuno che non capisca, qualcuno che sia affettivamente bloccato, inceppato, chiuso, inaridito, qualcuno che non percepisca questo gusto, non sia ammiratore di questa bellezza, non sia depositario di questa gioia, non sia cantore di questa lode, non sia consapevole di essere parte di una storia d'amore. D'altra parte, vedete, l'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Questo per dire, vedete, che il nostro orante non è impazzito, sa bene come vanno le cose in una porzione dell'umanità che, senza adesso ricorrere a criteri quantitativi, certamente è piuttosto vistosa, non è mica necessario andare a cercare chissà dove per trovare l'uomo insensato che non intende, lo stolto che non capisce. Fatto sta, vedete, che qui si inserisce adesso la sezione di carattere meditativo dal versetto 8 al versetto 12, anche qui dividiamo il testo in due strofe fino al versetto 10 e poi gli altri due versetti. E qui il nostro orante conferma quello che già abbiamo potuto constatare e che peraltro avevamo già intuito fin dall'inizio. Il nostro orante è alle prese con tutte le prove, tutte le contrarietà, tutte le incertezze che non mancano mai nell'esistenza umana, nel cammino della vita. E infatti dice: se i peccatori germogliano come l'erba, dunque qui abbiamo a che fare con una presenza lussureggiante, germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori. Dunque, vedete, il nostro orante è ai piedi per terra, cammina sulle strade del mondo, ha a che fare con le vicende della storia umana nei loro aspetti più pericolosi, più drammatici, più preoccupanti. Ebbene, vedete, i peccatori germogliano come l'erba, fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. L'impatto con la durezza, le opposizioni, le tristezze, le brutture della vita non è risparmiata a nessuno, certamente non al nostro orante, ma lui ci tiene a proclamare la la sovranità del Signore. Anche queste contrarietà, queste negatività, queste presenze pesanti che sembrano come dire irriducibili a quella visione della bellezza da cui tutto in questo canto di lode, in questa testimonianza orante ha preso inizio, anche loro, vedete, sottostanno a un'altezza. Anche le presenze ostili, forse ferocemente avverse, sono parte di un disegno che obbedisce a colui che è sovrano dall'alto. Ed è sovrano dall'alto non perché sta lontano, non perché prende le distanze, ma perché avvolge tutto, perché contiene tutto, perché tutto ricapitola in quel disegno che trova conferma per come già l'avevamo contemplato inizialmente. È il disegno nel corso del quale la bellezza del creato riemerge e nell'animo umano affiora quello specchio della bellezza contemplabile nel creato intero, che è la gioia, e la gioia che poi trova il linguaggio opportuno per raccontare una storia d'amore. E in questa storia d'amore sono inseriti anche quelle presenze che lì per lì sembrano estranee, diverse, alternative. Tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. E il versetto 10 aggiunge: ecco i tuoi nemici, Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Notate che qui non è pronunciata una sentenza di condanna, tanto per far piazza pulita. Dice Origene: il nemico diventa amico, non resiste più, non esiste più come nemico, perché Dio ha distrutto l'inimicizia. Ecco i tuoi nemici, Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Vedete, come dice Origene, saranno dispersi tutti i malfattori, non esiste più il nemico, perché Dio ha distrutto l'inimicizia. E d'altra parte, vedete, il nostro orante adesso qui prende posizione in un contesto meditativo come quello che stiamo riscontrando in questi versetti. Ci sono presenze che non vengono ricapitolate all'interno del disegno, ed ecco anche quelle sono addomesticate all'interno di una rivelazione della sovranità del Signore, che tutto riconduce in obbedienza alla sua volontà d'amore. Dunque tutto all'interno di quella storia d'amore che è scandita nel suo svolgimento fino alla pienezza finale dai segnali che danno progressivamente risalto alla bellezza che ritorna, alla bellezza che riemerge, a quella bellezza che trova riscontro nella gioia del nostro andare, del nostro faticare, del nostro esistere, del nostro trascinarci fino alla morte, la gioia di essere testimoni della bellezza che tutto avvolge e tutto restituisce alla originaria intenzione d'amore del Dio vivente. E i nemici sono addomesticati anche quelli. Ed ecco versetto 11: tu mi doni, vedete lui, l'orante si espone qui in prima persona singolare, mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente, olio splendente, e in più la traduzione del versetto 12 dice: i miei occhi disprezzeranno i miei nemici. In realtà i miei occhi si abbassano su quelli che mi spiano, sbirciano, alla lettera, questo verbo potrebbe, sbirciano quelli che mi spiano, e correggiamo la traduzione del seguito del versetto 12: quando gli iniqui mi assalgono, quando gli iniqui mi assalgono, perché il nostro orante è messo alle strette, e capita anche a lui di essere intercettato, di essere sgambettato, di essere aggredito, di essere quantomeno assediato, e mi assalgono, i miei orecchi udranno due punti, qui bisogna mettere due punti, e vedete siamo alle prese con la testimonianza di un ascolto interiore che il nostro orante sta assumendo come un suo modo di vivere nell'intimo il cammino della vita. Su questo adesso subito ci soffermeremo. Intanto notate qui nel versetto 11 quel suo modo di presentarsi così vigoroso, certo, vedete in corrispondenza a quel modo di avvolgere, contenere, ricapitolare tutto da parte del Signore che è intronizzato nell'alto, ma come vi dicevo non per questo è assente, anzi, ed ecco in questo contesto l'orante che conosce la contestazione, che conosce la limitazione, che conosce il disagio, che conosce le ferite. Guardate, quando si parla di olio splendente, l'olio ha due valenze: l'olio è un unguento medicinale che serve a curare le ferite, l'olio è anche un unguento che serve a lucidare le superfici, e in questo caso il volto umano, il corpo umano, dunque conferisce splendore e a suo modo esplicita la bellezza che è propria della creatura. E comunque qui non sfugge agli antichi interpreti l'accenno all'unguento come medicina che cura le piaghe, dice nel versetto 11 Ruperto, il lottatore, già il lottatore, perché l'unguento serve anche per questo che si ungono i bambini che ricevono il battesimo, è l'unzione dei catecumeni, è l'unzione che serve a preparare coloro che affronteranno un combattimento. Allora i lottatori si ungono per essere più duttili, più agili, e poter sgusciare tra le braccia dell'avversario nella lotta. Il lottatore, dice Ruperto, al quale tutti questi salmi inculcano la speranza, confessa al Signore le sue ferite, confessa al Signore le sue ferite, che ha sofferto nelle sue membra a causa della legge del peccato. Ebbene, ecco, canta così l'annuncio della vittoria: mi cospargi di olio splendente. Ed è il nostro orante, vedete, alle prese con osservatori insidiosi che lo inseguono, che lo braccano, e dice: io do una sbirciatina rimane indenne, sfugge a qualunque aggressione, la sua presenza sulla scena del mondo è determinata dalla necessità di rendere testimonianza a quella gioia di cui ci ha parlato, a quel canto, a esprimersi con quel canto di lode che celebra l'iniziativa fedele nell'amore del Dio vivente, e non ha altro filo conduttore nel suo modo d'essere, di rapportarsi con il mondo, che non coincida con quel racconto di una storia d'amore dove anche le ferite, vedete, sono al loro posto, anche le aggressioni sono ricondotte in obbedienza a una manifestazione di bellezza. Anche i tempi duri, amari inceppati nelle vicissitudini di una storia umana sempre esposta a inconvenienti inenarrabili, anche questo, tutto questo per il nostro orante diventa un motivo in più per confermare l'inesauribile vastità, complessità, armonia di un disegno che è rivelazione di una bellezza che ricapitola tutti i negativi, che raccoglie in sé tutte le ombre, che redime, riscatta in sé tutte le macchie. Ecco, e vedete il nostro orante qui nel versetto 12, stando alla traduzione che io vi ho suggerito, dice: i miei orecchi udranno, e io vi dicevo, mettete due punti. Ecco, vedete, il nostro orante si presenta adesso come colui che è alla scuola di una voce che lo sta educando nell'intimo. È un ascolto che struttura l'intimo del nostro orante, colui che contempla la bellezza, colui che è cantore della lode, colui che è vibrante nella gioia, e questo non vuol dire che è spensierato, che è sconsiderato, che non è attento alla realtà dei fatti, che ha la testa tra le nuvole o cose del genere, niente affatto, ne siamo resi conto, ma proprio lui, vedete, adesso qui si presenta a noi come colui che sta maturando nell'intimo alla scuola della voce che adesso gli rivolge un messaggio. È un messaggio che ha il valore di un programma. Leggo dunque: il giusto, qui si potrebbe usare l'aggettivo indeterminativo, un giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Leggo tutti e quattro questi versetti che costituiscono la terza sezione del nostro Salmo. Vedete, è un messaggio che diventa programma per come il nostro orante è sostenuto, incoraggiato, alimentato da una parola che risuona nella profondità del cuore. E vedete, qui dice il giusto. Il giusto adesso è termine che serve a ricapitolare un po' tutta la, la sua avventura. Non è un titolo di merito, non si accompagna con una medaglia questo titolo, ma vedete, questa consapevolezza interiore, una consapevolezza sempre più profonda, che per certi versi, vedete qui, man mano che procediamo nel Salmo, diventa sempre più silenziosa, sempre più intima, forse sempre più nascosta, ma sempre più vera. Non ha bisogno di schiamazzi particolarmente così sonori. È la consapevolezza di quella gioia che abita in lui, dotata di una verità inconfutabile. E intanto incantato il nostro orante, o il giusto che dir si voglia, come spettatore di quella fioritura che fa della sua stessa vita una vita, vedete, che si sta consumando, una vita che sta invecchiando, una vita che si sta esaurendo, una vita che si sta spegnendo, eppure una fioritura che fa di quella sua stessa vita un racconto d'amore sempre dovunque, sempre dovunque. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti rigogliosi, dice il giusto, dice la voce a lui e gli dice: vedi dov'è il giusto? Vedi chi alla scuola di Mosè, apprendista, per imparare a lodare Dio. Vedete che nel Salmo 92 imparare a lodare Dio è un programma che ha assunto una intensità di gioia, di partecipazione affettiva, di capacità contemplativa, di pazienza assumere il carico di una testimonianza nel tempo, nello spazio, nella storia, nel contatto con le cose, con gli eventi, ed è una testimonianza che rimane, anzi cresce sempre più, dicevo, rimane impregnata di gioia, anzi cresce l'urgenza come ribollente di questa gioia. Giusto, fiorirà come palma, vedete, ed è una consapevolezza interiore alla fine del Salmo 92, non è soltanto un grido di entusiasmo da parte di qualcuno che insomma si è svegliato ben riposato al mattino e allora così fischietta, no, qui è proprio la convinzione maturata nel tempo, depositata nell'animo, costituisce il criterio interpretativo di tutto. Il nostro orante, vedete, qui nel versetto 16 dice: per annunziare, vedete, questo verbo annunziare è lo stesso verbo che abbiamo incontrato nel versetto 3, annunziare al mattino il tuo amore, è proprio vero, vedete, tutto si viene confermando come la necessità positiva, cantata o anche silenziosa, gioiosa sempre e intensamente aperta a tutta la rivelazione della bellezza che il Creatore ha diffuso nel mondo, nel corso della storia umana. Ed ecco questa capacità di raccontare una storia d'amore, annunziare quanto è retto il Signore, come è buono il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. E notate che nei versetti che abbiamo appena letto compare il termine casa, piantati nella casa. Il giusto qui è citato al singolare, un giusto, però poi vedete compaiono espressioni al plurale. Un giusto fiorirà, crescerà, piantati. Fioriranno, daranno, saranno. E quel che segue, vedete che tutto si viene edificando al modo di una casa. È per davvero la creazione intera, è lo spazio del mondo, è il tempo della storia umana, è spazio e tempo, dimensioni di una casa nella quale il Dio vivente si manifesta come origine di ogni bellezza e come potenza inesauribilmente fedele a una volontà d'amore che cerca corrispondenza. Ed ecco è il cammino lungo il quale Mosè, per restare all'impostazione che abbiamo dato alla lettura di questi salmi, questo è il cammino per il quale Mosè ci sta incoraggiando. Si tratta di imparare a vivere, si tratta di prendere sul serio la nostra vocazione alla vita, si tratta di imparare a lodare Dio, si tratta di imparare a accogliere l'epifania della bellezza e man mano prendere consapevolezza di come l'opera del Creatore si introduca nell'intimo della nostra esistenza umana, nel nostro vissuto più semplice, più spicciolo, più banale diremo noi, che pure vedete ci rimanda costantemente a quel luogo interiore nel quale la parola creatrice di Dio suscita in noi la capacità di riconoscere la bellezza la straordinaria, inesauribile volontà d'amore di colui che è creatore della bellezza. Ed ecco, siamo parte di una storia d'amore che si dispiega attorno a noi e cerca riscontro dentro di noi, e dentro di noi, nel nostro modo particolare, così come è donato a ciascuno di noi. Diventiamo eco di quell'unico grande racconto che celebra la partecipazione di tutte le creature di ieri, di oggi e di sempre a un'unica storia d'amore. Ed ora fermiamoci qua e lasciamo da parte il Salmo 92 per il sabato. Ed ecco il brano evangelico. Vangelo secondo Giovanni, abbiamo letto 12 versetti del capitolo 14. Siamo alle prese con la seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, dall'inizio del capitolo 13. È giunta l'ora della gloria. Fino al capitolo 12, la prima parte. Se voi ritornate per un momento al capitolo 12, prendete il versetto 27. Gesù a Gerusalemme in quell'occasione dice così: ora l'anima mia è turbata, che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. E al Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Dunque è l'ora della gloria, è giunta l'ora decisiva, l'ora in cui l'iniziativa del Dio vivente giunge a compimento. È nel tempo della storia umana, è nella carne umana di Gesù, il figlio che Dio ha inviato nel mondo, è nel contesto della realtà creata che si compie l'ora in cui la gloria del Dio vivente trova modalità per esprimersi in una pienezza di fecondità universale, una pienezza d'amore universale. È l'ora della gloria. Fatto sta, vedete che qui Gesù è a Gerusalemme e noi leggiamo brano che abbiamo ascoltato precedentemente nel capitolo 14, nella sera dell'ultima cena. E dal capitolo 13 tutto quel che avviene, anche se si svolge nell'arco di ore e pochi giorni per arrivare al capitolo 20 e quindi poi il capitolo 21, è l'ora decisiva. La prima parte del Vangelo si è conclusa con una nota di turbamento. Leggevo proprio adesso il capitolo 12, il versetto 27, ma ritornando indietro per un momento solo al capitolo 11, versetto 33, Gesù si turbò quando vide piangere Maria per la morte di Lazzaro, e Gesù stesso poi piange dirottamente. Gesù turbato, capitolo 11, versetto 33, e adesso abbiamo appena letto capitolo 11, versetto 27. E vedete, questo turbamento è relativo alla durezza del cuore umano. Se voi nel capitolo 12, proseguendo attraverso i versetti, arrivate al versetto 37, sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, vedete, sono proprio le battute finali della prima parte del Vangelo secondo Giovanni, ebbene tanti segni davanti a loro, non credevano in lui perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Signore a chi è stato rivelato? Questo è un versetto tratto dal quarto canto del servo nel capitolo 53 di Isaia. E non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto ancora, e questa è una citazione del capitolo 6 di Isaia: ha reso ciechi i loro occhi, indurito il loro cuore perché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, si convertano e io li guarisca. Dunque Isaia nel capitolo 6 non hanno creduto, non hanno accolto i segni, non hanno corrisposto a quella iniziativa, a quella presenza. Vedete, Gesù è turbato e qui di seguito il versetto 41 dice che questo disse Isaia quando vide la sua gloria. Isaia nel capitolo 6 vede la gloria del Signore nel Tempio, Santo, 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 ricordate quella pagina? Ebbene, Isaia vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, ecco, anche tra i capi molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei che non erano essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Dunque, non ci siamo. In più, già qualcuno ha deciso la condanna a morte di Gesù in occasione della chiamata alla vita di Lazzaro, capitolo 11 versetto 53. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Dunque già la sua morte, la sua condanna a morte è stata decisa. Qualcuno ne è fermamente convinto, si tratta di procedere in questi termini. Gesù è turbato. E d'altra parte, vedete, la sua missione, tornando ancora per un momento al capitolo 12, è sempre più precisamente orientata verso la gloria del Padre. Turbato, eppure vedete, gloria, è quello che leggevamo proprio adesso, versetti 27 e 28. Sono venuto a quest'ora per la gloria del Padre, per la rivelazione della paternità di Dio, è una nota di luce, di festa. Vedete, non sembri spropositato affermare, c'è una nota di gioia, una gioia che è impregnata di tutte le lacrime che Gesù sta raccogliendo lungo il percorso della sua esistenza terrena, l'adempimento della sua missione, e quel carico di amarezze, di sconfitte, di ferite, e ancora di più proprio di strazianti manifestazioni di ingiustizia, di violenza, di prepotenza, di cattiveria, di corruzione, e la durezza del cuore umano. E una nota di luce, una nota festosa, la gloria. Accennavo e ripeto senza... come dire, pensare affatto a salti acrobatici, ma proprio stando aderente al dettato di questa vicenda nei suoi aspetti più concreti, più drammatici e più dolorosi, è una gioia impregnata di tutte le lacrime del mondo. E allora vedete, è Gesù stesso che parla della sua morte. Qui nel capitolo 12, già versetto 31. Ora è il giudizio di questo mondo, capitolo 12, versetto 31. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, il principe di questo mondo. Io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Dunque è Gesù stesso che parla della sua morte. Una morte incastonata nel grembo della paternità di Dio, là dove tutti gli uomini che muoiono sono attirati. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, tutti gli uomini che muoiono, attirati alle sorgenti della vita. Quella vita che rinasce nella figliolanza. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Parlava così della sua morte? Ed ecco, vedete, la prima parte del nostro Vangelo si conclude con questa nota di turbamento per un verso e con questa nota gloriosa per altro verso, che è segnalata in maniera estremamente significativa. E Gesù procede lungo un percorso che dimostra la sua intima consapevolezza circa la morte a cui nella sua vicenda umana egli è condannato. C'è un rifiuto che gli casca addosso in maniera così aspra e spietata, di cui Gesù è dichiaratamente consapevole. Se voi prendete per un momento alla fine del capitolo 12 i versetti 49 e 50 che chiudono la prima parte del nostro Vangelo, leggiamo così: perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare, e io so che il suo comandamento è vita eterna. Il suo comandamento è vita eterna, vedete la entolì, quello che il Padre mi ha affidato. E tutta la missione di Gesù è dunque accolta e realizzata da lui come rivelazione della vita. Ma questa missione che Gesù sta compiendo, in quanto gli è stato affidato questo compito, questo incarico, questa incombenza, questa missione lo condanna a morte, e lui parla di vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. E adesso è l'ora. Vedete che il passaggio qui all'inizio del capitolo 13 è più che mai eloquente. Prima della festa di Pasqua, questo è il Vangelo del Giovedì Santo, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenavano, ecco, ci siamo, è l'ora, e Gesù è rivolto al Padre. Si tratta di passare da questo mondo al Padre, è il suo passaggio, è la sua morte, che in questo caso si chiama passaggio. E vedete, in questo suo passaggio Gesù stringe a sé i suoi che sono nel mondo, i suoi, l'espressione questa è piuttosto qualificante. Qui il pronome è usato, i dius, dice all'accusativo, quelli che appartengono a lui, non sono i suoi in un senso generico, eppure sono nel mondo, vedete, sono nel mondo, ma sono suoi. E vedete, li amò sino alla fine, dice qui. In questo passaggio di Gesù da questo mondo al Padre, i suoi che sono nel mondo, vedete, sono amati sino alla fine. E questo per dire, vedete, che per i suoi Gesù sta esplicitando il valore di un amore che interpreta tutta la storia umana, tutto, sino alla fine. Sino alla fine nel senso immediato della morte che lui va incontro, ma sino alla fine nel senso che questa, per ridirla con un'espressione che ho usato più volte nella lezione divina di questa sera, questa è una storia d'amore che Gesù sta raccontando. È una storia d'amore sino alla fine. È una storia d'amore in pienezza. È una storia d'amore che dall'inizio giunge alla fine, è una storia d'amore che riempie il tempo e lo spazio del mondo. I suoi che sono nel mondo sono amati sino alla fine. I suoi che sono nel mondo, ed essere nel mondo per loro, per noi, in quanto suoi, significa essere amati all'interno di un disegno che si svolge sino alla pienezza, e dunque essere coinvolti e resi man mano consapevoli, per come Gesù stesso si vuole porre in conversazione con noi, essere consapevoli di come partecipiamo a questo racconto di un'unica storia d'amore che corrisponde all'iniziativa dell'amore eterno nel grembo del Padre. Vi amò sino alla fine. Già. Vedete, è quello che avviene adesso durante la cena. Per dirla così in maniera un po' grezza, è l'amore che contiene tutto, è l'amore che però attraverso tutto interpreta tutto e piega tutto in obbedienza a quella gratuità originaria per cui la bellezza del creato nello spazio e nel tempo è custodita con irrevocabile fedeltà dal Dio vivente come valore originario, ma come ricapitolazione finale di tutto. E dunque qui questo amore che avvolge e che solleva si chiama pietà. Si chiama pietà. Non è l'amore che schiaccia, che opprime, che invade, che in certo modo contesta, tutto questo è secondario, è l'amore che solleva, che si presenta nella povertà, spoglia disarmata, che per l'appunto è rivelazione dell'amore vero, dell'amore autentico, dell'amore che contiene, dell'amore che accoglie, dell'amore che abbraccia, dell'amore che tutto ricapitola in obbedienza all'iniziativa originaria del Dio vivente. Pietà. E qui due gesti d'amore da parte del Signore nel capitolo 13, ricordate, sono solo dei richiami, ma subito arriviamo anche al nostro brano e dovrei pur dire qualche cosa se riesco. Due gesti d'amore che provocano l'incomprensione, sembra fatti apposta, perché l'amore è vero. Non è un amore che esclude l'incomprensione, è un amore che abbraccia l'incomprensione, è un amore che solleva l'incomprensione, è un amore che in certo modo la provoca proprio per poterla ricapitolare nel suo modo d'essere, nel suo modo di operare, nel suo modo di essere efficace, vittorioso l'amore che provoca l'incomprensione. Due gesti. Il primo gesto era la lavanda dei piedi. E Pietro è irritato, ricordate un caso esemplare tra tutti, e Pietro è sempre quello che si butta avanti, irritato perché non vuole niente di regalato. E poi c'è una conversazione. E un secondo gesto, il boccone di pane, tra l'altro proprio nel versetto 21 del capitolo 13 ricompare il turbamento di Gesù che abbiamo incontrato a Betania, davanti alla tomba di Lazzaro, poi a Gerusalemme, e adesso versetto 21, dette queste cose, Gesù si commosse profondamente, Gesù fu turbato, taraxi to pneumati, fu turbato, si turbò. Turbamento ritorna, e qui c'è di mezzo dunque il boccone di pane, e vedete Giuda non sa che farsene, Giuda se ne va, uscì, versetto 30, prese il boccone e gli subito uscì. Ecco, vedete, due gesti che sono entrambi rivelazione di quell'amore che provoca l'incomprensione, la provoca non perché così ci sia un divertimento in questo modo di comportarsi, ma è proprio un amore che mette allo scoperto la gravità e la pesantezza della durezza del cuore umano. Non è un amore che esclude l'impatto con il negativo, perché è riservato a altre soluzioni, peraltro del tutto immaginarie, che dovrebbero essere meritevoli di tanta grazia. Ma è l'amore che va direttamente incontro alla durezza del cuore umano, che viene qui esemplarmente esplicitata mediante questi due gesti, la lavanda dei piedi, il boccone di pane. Era notte, dice il versetto 30. Era notte, ecco, ed ecco, è l'ora della gloria. Di seguito, quando egli fu uscito, allora Gesù disse: il figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. E qui, vedete, proprio una esplosione nei versetti che seguono, di luce, di splendore, e un canto da parte di Gesù. Gli stessi discepoli non capiscono perché si comporti in questo modo. È come una effusione di gioia che non è la prerogativa di un folle, di un esaltato o di un suicida, di un masochista. È la gioia del figlio nell'ora della gloria. Il mistero di Dio si rivela nella straziante vicenda umana di Gesù, il figlio innocente, rifiutato ormai dagli uomini e condannato a morte. La gloria, ecco, è stato glorificato Dio, e il figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, vedete? E irrompe la nota festosa della gloria, e d'altra parte Gesù stesso parla della sua partenza. Ancora per poco sono con voi, e c'è come un singhiozzo che spezza la voce, eppure un canto di lode, ed è una testimonianza di affidamento totale abbraccio con la paternità di Dio, da cui Gesù proviene, a cui Gesù ritorna e a cui Gesù consegna il carico dolente della sua carne umana, condannata a morte. Gesù parla della sua partenza, e vedete che qui Gesù lascia in eredità ai discepoli il suo racconto di una storia d'amore. E infatti, figlioli, ecco, io me ne vado, vi do un comandamento nuovo, versetto 34, e così di seguito, già dal versetto 33, voi mi cercherete, ma io, come ho già detto ai giudei, lo dico anche a voi: dove vado io voi non potete venire, io me ne vado. La sua partenza. Vi do un comandamento nuovo, questo sappiamo bene, un lascito ereditario, è una entolì, di nuovo qui compare il termine che abbiamo già incontrato, e dice che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi uni gli altri. È il suo racconto, è il racconto della sua storia. Ma è il racconto della sua storia che lui lascia in eredità ai discepoli, perché impara a raccontare la loro storia in questo modo. È una storia d'amore da raccontare come ci è stata raccontata, e come altri attraverso di noi impareranno a raccontare, e così via. Ed è una storia attraverso la quale si ripropone quella corrente di gioia che pervade l'animo umano e trabocca e trabocca e trabocca, ed è la gioia di chi scopre nel contesto di questa storia d'amore di essere alle prese con la rivelazione di una bellezza che adesso possiamo ben chiamare gloria, la gloria del Dio vivente, che conferisce una bellezza intramontabile alle sue creature. E Gesù va incontro alla morte, così lascia in eredità il suo racconto. per così dire, la finalità, il Salmo 92, è il suo sabato. E qui ci siamo, vedete, qualche momento ancora, capitolo 14, non sia turbato il vostro cuore. Adesso il turbamento del cuore umano. Perché? Quale storia d'amore mai questa? Può essere una storia d'amore questa o il cuore umano è turbato. Ma è una storia d'amore questa? Gesù lascia in eredità a noi una storia, un racconto, il suo racconto, perché impariamo a raccontare la nostra storia come storia d'amore. E qui vedete Gesù illustra, nei versetti che seguono, illustra il senso e il valore del suo morire. E poche cose, ma vedete, abbiamo letto all'inizio della lezione divina questa sera, dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Queste le parole di Gesù. Ma che cosa sta dicendo? Vedete, Gesù parla della sua partenza come di una modalità di accesso alla casa del Padre. Ricordate che di questa casa del Padre suo Gesù parlava fin da quel racconto che leggevamo a suo tempo nel capitolo 2, Gesù nel Tempio a Gerusalemme quando caccia i venditori: avete fatto della casa del Padre mio un luogo di mercato. Capitolo 2, dal versetto 16 al versetto 22, la casa del Gesù alla ricerca della casa del Padre e ha trovato il mercato. E Gesù adesso dice la casa del Padre. Adesso vedete l'accesso alla casa del Padre, Gesù lo sta varcando. E dire casa del Padre, vedete, è dire quella dimora le cui dimensioni di capienza e di accoglienza sono quelle del corpo glorioso del Figlio. È il corpo del Figlio che va incontro alla morte e che passa attraverso la morte. È il corpo glorioso del Figlio, corpo umano, nella carne umana, nella condizione umana. E la capacità di capienza, dicevo, di accoglienza di quella dimora è dimostrata dalla carne glorificata del Figlio risorto, vivente, glorioso, in modo tale che ogni creatura trovi casa in Lui, con Lui e per mezzo di Lui nel mistero del Dio vivente. Con la cena a una casa si concludeva il Salmo 92, trovare dimora nella casa di Dio, nel grembo del Dio vivente, nell'intimità della vita di Dio, ma appunto là dove è introdotto il Figlio che porta con sé la carne piegata della sua condizione umana e carne glorificata nella potenza della vita vittoriosa, della vita gloriosa. E vado a prepararvi un posto, dice qui. Dunque la sua partenza è descritta da lui come il tracciato di un percorso che consente ai discepoli, consente a noi, consente a tutti gli uomini di varcare la soglia che introduce nella casa del Padre, la casa del Padre. Lui, il figlio, è la moltitudine delle creature che sono coinvolte, tutte creature del mondo, nel tempo e nello spazio, e tutte le creature umane. La casa del Padre. Fatto sta, vedete che qui bisogna aggiungere che il suo morire, come Gesù ne parla ai discepoli, è già il suo ritorno di vivente, in quanto Gesù si appropria della nostra morte umana. Dice: me ne vado, preparo, ritorno e vi prendo con me. È la sua partenza, se ne va, è uno strappo, si separa, muore, e lui parla di un ritorno. Vedete, qui non è il ritorno finale nella gloria della parusia, qui è il suo ritorno là dove ogni essere umano, come ciascuno di noi, va incontro alla morte. Questo suo modo di morire è già il suo modo di ritornare nella gloria del vivente, per catturare la nostra morte umana. E vedete che qui adesso Gesù sta dicendo che in rapporto a lui e a questo suo morire, che è già tornare glorioso, là dove ogni essere umano muore, lui ritorna. E la nostra obbedienza alla morte adesso significa trovarci sulla strada di casa, finché nel nostro morire incontreremo lui che viene. E intanto stiamo imparando a obbedire alla morte. E stiamo imparando a obbedire alla morte non perché è un atto di resa nei confronti della condanna che il peccato ha introdotto nella storia umana fino alla morte. Obbedire alla morte sulla strada di casa, perché è là dove noi andiamo incontro alla morte che lui viene e si fa incontrare, viene e ci vuole incontrare, viene si appropria della nostra morte. Vi prenderò con me, perché siete anche voi dove sono io. Vedete, questo è il suo modo di illustrare ai discepoli cosa vuol dire partire, e come quel turbamento debba essere corretto, debba essere reinterpretato, debba essere collocato nel contesto di una storia d'amore che non sfugge all'impatto con la morte, ma domina anche quello e rende obbediente l'appuntamento con la morte, e anche la morte è resa docile in obbedienza a quella storia d'amore che adesso è realizzata in lui. Il suo partire è già tornare. E questa è la strada. E ci sono due obiezioni qui. Prima parla Tommaso, poi parla Filippo. Non andiamo tanto per il sottile, vedete, Tommaso vorrebbe un'altra strada. dice, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via, un'altra strada. Filippo vuole la meta senza strada, dacci il padre senza la strada. Un'altra strada, la meta senza strada, ecco. Mentre invece la strada è Gesù. Io sono la strada. Ed è lui, la strada, in quanto morendo viene a prenderci. Morendo lui viene a prenderci. Morendo lui ha instaurato quel vincolo di solidarietà indissolubile per cui nel nostro morire noi incontriamo lui, apparteniamo a lui, siamo presi da lui, siamo catturati da lui. E questo riguarda lo sviluppo di un disegno universale. Qui sta, vedete, quella grandezza superiore di cui parla il versetto 12, ultimo versetto del nostro brano. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Una grandezza superiore dell'operare di Dio. Tra l'altro questa espressione già compariva dall'incontro con Natanaele nel capitolo 1, versetti 50-51, poi nel capitolo 5 ritornate a questa espressione. E qui, vedete, la grandezza superiore dell'operare di Dio, nel senso che si apre la strada della conversione del nostro cuore umano. E adesso, vedete, è proprio il coinvolgimento ampio, complessivo, che raccoglie l'eredità del passato, che guarda verso l'avvenire e che senza stare a fare programmi che sono inopportuni per come gli eventi sfuggono al nostro controllo e alle nostre previsioni e alle, ma è una grandezza che cresce, vedete, e che cresce in obbedienza al suo modo di morire e di ritornare, al suo modo di salutare e di venirci incontro come maestro della gioia che ci insegna a vivere e ci insegna anche a morire. Si apre la strada della conversione per il nostro cuore umano, dato che imparando a obbedire alla morte, noi ci immergiamo nella rivelazione di una storia d'amore universale, un amore eterno. Per cui stiamo nascendo alla vita, nel grembo del Padre di Gesù e Padre nostro. Vedete, più avanti, e poi vi lascio in pace, nel nostro capitolo 14, nel versetto 27, leggeremo così: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non sia turbato il vostro, vedete, ritorno alla stessa raccomandazione che abbiamo incontrato nel versetto 1, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore, avete udito che vi ho detto vado e tornerò a voi, quello che abbiamo appena letto, se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Vedete, questa è la gioia in noi, quella gioia per cui la lode di Dio rende bellissima la nostra vita nel tempo e nell'eterno. Allora ci fermiamo qua. Citiamo il Salmo 92.